Vediamoci alla luce di quanto successo a margine, o per meglio dire sul rettangolo verde della sfida tra Brasile e Argentina. Tutt'altri problemi, immagino comunque non meno complessi, vive in queste settimane, in questi mesi un allenatore. Va anche detto che però è bello ritrovare il nostro prossimo ospite al timone di un club, di una piazza che insomma da un punto di vista esterno noi percepiamo con un desiderio davvero straordinario di tornare in palcoscenici diversi rispetto alla Serie C. Parliamo di Modena, parliamo del Modena e parleremo in questa parte di Stadio Aperto soprattutto con l'allenatore Attilio Tesser. Ben ritrovato mister.
Ben ritrovati a voi, buonasera a tutti.
Buonasera.
Mister,
buonasera.
È una sensazione che ci può confermare anche dall'interno, cioè Modena ha un desiderio, una fame, quasi una necessità di tornare su altri palcoscenici?
Ma direi di sì, perché Modena ha sempre fatto nella sua storia prevalentemente la Serie B ed è una piazza veramente, credetemi, non lo dico perché sono qui per la tifoseria, veramente quando venivo da avversario, una tifoseria molto calda, passionale e anche numerosa, e quindi veramente penso che insomma lo meriti tutto. Noi dobbiamo sul campo cercare di fare questo, anche perché c'è una proprietà nuova piena di entusiasmo, di voglia di far bene, e faranno sicuramente loro il bene del Modena.
Ecco mister, come nasce questa possibilità per lei, cioè come l'ha vissuta? Perché insomma, noi ci eravamo lasciati, no, ancora dopo l'esperienza al Pordenone, che lei aspettava di trovare una grande occasione, un'opportunità di stimolo. Ecco, come è stato convinto ad accettare il Modena? Cioè, cos'è che gli ha dato quel qualcosa in più per accettare questa nuova sfida? Perché insomma, comunque sia, per lei è una sfida importante.
No, è importante perché è importante la piazza, perché è veramente importante l'investimento che la nuova proprietà sta facendo. A me mi ha conquistato, e dico la verità subito, il nome di Modena, che nel passato ero stato molto vicino più volte, e quando ho conosciuto la famiglia Rivetti, il direttore sportivo Vaira, che io non conoscevo, non l'ho mai visto in vita mia prima, e mi ha contattato, mi ha detto che aveva una, non mi ha detto chi era, una società di Lega Pro importante, di una proprietà che voleva fare le cose per bene. Dopo un po' di tempo ci siamo trovati a Milano, ho avuto un paio di incontri con loro e già il primo mi avevano convinto per come si era posta la famiglia Rivetti, oltre, come dicevo prima, a quello che ritengo una squadra di prestigio in una città bella come Modena.
Mister, un paio di riflessioni, insomma, intanto generali, non so che legame hai con la scaramanzia, però vedendo il tuo curriculum, soprattutto delle ultime avventure in Serie C, cioè la media, pensando a Novara, poi a Cremona, poi a Pordenone, è insomma 100% di successo, ecco, nelle ultime avventure. È un qualcosa a cui pensi, è un qualcosa che lasci dire a noi e passi avanti?
La lascio dire a voi e spero di non rovinare la mente.
Giusto, giustissimo.
Però la lascio dire a voi.
E no. Poi invece l'altra riflessione, mister, pensando appunto poi agli ultimi due stagioni di Serie B col Pordenone, che Serie C hai ritrovato insomma in questi primi assaggi?
Sono sincero, molto, molto qualitativa. Queste prime partite che abbiamo giocato contro, ma anche che sto vedendo gli avversari appunto per studiarle, per vederle, mi ha fatto un'ottima impressione. Sarà che in questo momento le prime, c'è chi cerca di partire molto velocemente, c'è chi gioca un po' in maniera un po' più così, con grande serenità, però ho visto squadre molto organizzate e non sempre c'è da giocare contro nessuno, a ritmi importanti. Quindi per ora questa prime partite, la prima impressione è un campionato molto importante. Noi poi qualche giorno fa, lunedì, abbiamo trovato la Reggiana, che sarà una delle favorite di questo girone, ha dimostrato di essere una grande squadra. Quindi un girone bello tosto, difficile. Forse quest'anno il girone B è il più difficile di tutti e tre i gironi.
Non c'è dubbio. Senta mister, passando un po' anche al discorso, voglio dire, della nazionale italiana, questa sera alle 20:45, guarda caso, proprio vicino a Modena, a Reggio Emilia, nella rivalità, no, che c'è tra questi due club, tra il Modena e la Reggiana, si va a giocare una partita che diventa molto importante per la nostra nazionale dopo i due pareggi. Ecco, però in Italia siamo un po' particolari, no? Basta un minimo di rallentamento anche fisiologico che si comincia a dire ma forse allora non siamo così forti. Ecco, come valuta oggi questo doppio pareggio a Attilio Tessera della nazionale di Roberto Mancini? Perché va letto non solo il risultato ma anche la prestazione, vorrei un suo pensiero.
Ma decisamente positivi le prestazioni. Il risultato purtroppo, non siamo creando situazioni importanti, 4-5 a partita con rigore compreso, non siamo riusciti a concretizzare. Ma altrimenti era sulla falciariga della nazionale, perlomeno per gran parte di partita, di quella che è stata l'Europeo. L'Europeo è stata un'Italia bella, concentrata, determinata, che ha avuto anche l'occasione di fare la partita, l'ha fatta. Quando ha avuto quel pizzico di situazione più complicata si è andata ai calci di rigore. Ma l'Italia è quella, l'Italia propositiva, che gioca a calcio, che crea, che subisce poco. E poi la differenza la fa una nazione analoga all'Europeo, precisa, identica, grandissima apertura di Locatelli per Berardi, e cross, e lui stesso con Locatelli non è arrivato a chiuderla per 10 centimetri all'Europeo e ha fatto gol, stessa precisazione, e quindi quei 10 centimetri hanno fatto la differenza sul risultato. Quindi direi decisamente positiva, veramente, per il modo di giocare. Sono 36 partite che sono imbattuti, cioè stanno facendo veramente qualcosa Mancini e i suoi ragazzi, una cosa di importante, ha ridato all'Italia stessa fiducia, credibilità europea che forse un pochino avevamo persa.
Ecco mister, che poi alla fine questa nazionale ha già fatto qualcosa di eccezionale, ora ce l'aspettiamo, no, a vedere quello che accadrà nel mondiale del 2022, però oltre alle qualificazioni ci sono anche in questo momento delle situazioni individuali un po' particolari, e mi riferisco soprattutto a quella di Ciro Immobile, che ricordo sempre a tutti è stato Scarpa d'Oro, in nazionale viaggia ad una media di un gol ogni 3 partite, che oggi ha una pressione addosso clamorosa, perché oggi quando la nazionale non vince la responsabilità la danno spesso e volentieri a lui. Ecco, io credo che questo sia un qualcosa di poco giusto.
Condivido appieno, l'hai detto tu, stiamo parlando della Scarpa d'Oro, stiamo parlando che uno già in campionato sta viaggiando a livelli altissimi, stiamo parlando di uno che anche con la maglia azzurra i gol li ha sempre fatti, 2 partite a secco si mette subito in discussione, questa è un po' l'Italia, questo se prima miglioriamo sotto questo aspetto un po' tutti è meglio. Ciro Immobile rappresenta il giocatore italiano, penso come attaccante, quello più giovifero, questi lo dicono i numeri senza che lo pensi io, e penso che sia anche il più forte. Quindi se eventualmente mancano, forse possono mancare altre alternative, ma lui oggi è il giocatore italiano giusto, il migliore che abbiamo come finalizzatore.
Mister, a proposito di singoli, un paio di curiosità su due ragazzi che hai conosciuto. Uno di fatto insomma lo stai conoscendo direttamente in queste settimane, e parlo di Roberto Gunseie, che l'anno scorso, insomma, nel suo primo approccio con la Serie B, con il Cittadella, insomma, a volte anche confrontandosi qui a TMV Radio con il direttore Marchetti, percorso di crescita in dubbio, con però ancora magari dei margini di miglioramento sotto il punto di vista della continuità realizzativa. Adesso torna in Serie C e il tuo lavoro con lui sarà proprio quello di portare il ragazzo verso una continuità sotto questo punto di vista, pensando anche il gol segnato appunto contro la Reggiana?
Sì, sulla continuità e sulla propria mentalità, perché penso che Marchetti, grande conoscitore, scopritore soprattutto di attaccanti, lo abbia pensato bene, sia per portarlo lì e anche individuarne eventualmente delle lacune colmabilissime, secondo me, con la voglia di lavorare sodo con la cattiveria, che Roberto deve ancora metterne dentro, perché è un gigante buono da vederlo così. Lui non è un grandissimo realizzatore, questo lo dicono i numeri della sua storia, non mi sembra che sia mai andato in nessuna categoria in doppia cifra, non vuole dire una sciocchezza, ma mi sembra di aver letto un qualcosa d'analogo. Io dico che ha le potenzialità tutte, invece di andarci in doppia cifra in questa categoria e di far bene anche in categoria superiore. Io spero che abbia lo stimolo, la voglia, e qui lo sta dimostrando in termini positivi, e io voglio ancora di più, lo dico, anche in categoria superiore, anche nella B, dove c'è stato, dove l'ho visto fare partite da protagonista. Sono certo che ci sarà una mano importante qui, ma per la sua carriera deve avere quella cattiveria e quella determinazione che chiedeva Marchetti, che chiedo anch'io.
Mister, a proposito di Serie B, a proposito di giovani e se vogliamo anche di pressione, durante l'estate molti tifosi del Milan hanno chiesto, invocato a più riprese alla società, di non cedere neanche in prestito Pubega, che alla fine poi è andato al Torino. Tu, insomma, al suo primo anno di Serie B con il Pordenone gli hai dato minuti, fiducia. Lui ha dimostrato di essere un centrocampista anche con il gol facile, poi l'ha confermato anche con lo Spezia. Ecco, a tuo avviso sarebbe già stato pronto anche per una realtà come il Milan, o forse in uno step intermedio come il Torino, che comunque è una piazza che, insomma, le pressioni le trasmette non poche, nel bene e nel male, può essere davvero quell'elemento giusto per poi fare il grande salto di qualità?
Io, per carattere mio, mentalità mia, è sempre di una crescita costante, continua e graduale. Quindi per me va bene anche a Torino. È un ragazzo che è venuto da noi, dalla Lega Pro, dalla Ternana, dove è stato molto titolare, ma non sempre. E invece dalla prima amichevole si è preso il posto da titolare e l'ha fatto. L'ha fatto con prestazioni importanti, l'ha fatto con gol. È diventato uomo mercato. È andato al Milan, l'ha mandato Spezia in Serie A, ha dimostrato di poterla fare, di farla bene, di essere un finalizzatore importante. Anche lì ha fatto gol e ha fatto far gol. Molti l'ha fatto anche in nazionale, Under 21 agli europei, mi sembra, no? In Slovenia.
Sì, sì.
E è andato a chiudere le azioni. Lui ha questa caratteristica straordinaria. Quindi è un ragazzo che ha una mentalità da grande calciatore. Impegno continuo. Ogni allenamento per lui è come fosse partita. Ha sempre quella voglia di migliorarsi e ascolta quello che l'allenatore gli dice e gli chiede di fare, sia per migliorarsi lui, sia quello che deve fare all'interno della squadra. Il Milan e Pioli, che stanno lanciando giovani e penso ci abbiano visto bene, hanno rinunciato probabilmente a fatica, perché visto che l'ha fatto giocare anche con continuità, anche nelle partite importanti, amichevoli, da titolare, per pesarlo bene. Evidentemente ritengo che ci sia ancora un passaggio, ma un passaggio in una squadra importante di Serie A, con tutto il rispetto per lo Spezia, è un saltino ulteriore in avanti, un domani pronto a tornare in Milan, che per certi versi era già pronto anche adesso, però male non gli fa, non è caduto male, anzi direi che è una soluzione ottimale.
Mister, una considerazione che riguarda tre allenatori, due che debuttano in Serie A, che hanno debuttato in Serie A, sto parlando di Zanetti e Dionisi, e un altro che, pur essendo giovane, che ha fatto molto bene al Sassuolo, che è andato allo Shakhtar Donetsk. Ecco, le chiedo, e sto parlando di De Zerbi, cioè quanto servirà a De Zerbi l'esperienza all'estero e cosa si aspetta invece da questi due allenatori che oggi, insomma, si affacciano al grande calcio?
Beh, allora parlo da De Zerbi perché ha dimostrato qui di portare forse quello più di tutti avanti certe idee che oggi sono un po' fatte da tantissime squadre. Ha aperto le porte al gioco dal basso in maniera esasperata e propositiva, portando delle idee, perlomeno a vederlo sul campo e a sentire i giocatori che lui allena e parlano proprio del modo di concepire il calcio, sempre propositivo e tutto dal basso, quindi solo cose positive. Le ha fatte vedere soprattutto a Sassuolo, secondo me,
sì.
E l'esperienza all'estero è sempre qualificante, secondo me aumenterà il suo bagaglio e vedremo. Sono curioso di vedere se riuscirà a portare la sua mentalità in quel tipo di calcio lì. A oggi ho visto la partita di Champions League recentemente.
L'impronta c'è già, però
sì, esattamente, sì. Stavo dicendo che c'era già questa impronta, la si vede già. Degli altri due, allora Dionisi l'ho trovato nell'anno che con il Pordenone abbiamo vinto il campionato, lui era limolese, e beh, su una dichiarazione mia in intervista sulla Gazzetta dello Sport avevo citato lui come allenatore emergente, perché una squadra che era la cosiddetta sorpresa, rivelazione del campionato erano loro, giocando un calcio bello, propositivo e qualitativo, quindi si vedeva nettamente la mano dell'allenatore. E faccio i complimenti, in questi anni l'ho affrontato spesso con Venezia, con l'Ipoli lo scorso anno, e sì, si è visto, merita una crescita esponenziale giusta, la Lega Pro, la Serie B, di due squadre come Venezia e poi un gradino come l'Empoli, e questo è un passaggio adesso di Serie A e si gioca una bellissima chance, l'ha fatto con merito e sono molto contento. Zanetti è stato anche il mio calciatore quando io allenavo l'Ascoli, lui era il mio mediano, il centrocampista centrale. Sono contento di quello che ha fatto Paolo, ci siamo incrociati col Pordenone, Perugia e Venezia lo scorso anno, ha dimostrato di sapersi fare anche lui, come Dionisi, si giocano una bella chance anche loro in questa categoria. Due allenatori cosiddetti emergenti con merito, non tanto perché la stampa o qualcun altro li porta, perché hanno fatto vedere sul campo con numeri, con risultati e con prestazioni di squadra di meritare quel gran bene che si dice di loro.
Mister, e poi l'ultima mia domanda per quanto riguarda gli allenatori: onore al Calavecchia Guardia, cioè al sempre giovane Castori, mettiamo, che si è conquistato, no, voglio dire, la Salernitana, e insomma va a allenarsi anche Ribéry.
Io con Fabrizio sono amico e quindi mi fa, sono veramente, veramente felice di quello che ha fatto. Stava per fare un qualcosa di un'impresa con il Trapani l'anno scorso, senza penalità si sarebbe salvato due anni di due campionati fa in B, avendola presa da dietro, facendo risultati su risultati, anche con prestazioni. È andato a vincere con una squadra forte, che aveva tra le mani come era la Salernitana, però l'ha plasmata a suo modo e l'ha fatta rendere al massimo per vincere il campionato. Solo complimenti. Adesso si gode Ribéry, un bel connubio secondo me da battaglia, e gli auguro tutto il meglio possibile, Fabrizio, veramente.
Mister, nel salutarti, le ultime due considerazioni, perché insomma, parlando dei tanti ragazzi che hai allenato, su cui hai lasciato un'impronta nel percorso di crescita, probabilmente arriveremo fino alle 19 di domani, ne prendo due ad esempio, che hanno, se vogliamo, anche una storia, un presente e anche un futuro molto intrigante. Comincio da Castrovilli. A Firenze tutti si sono innamorati di lui. Poi probabilmente il rendimento del ragazzo è anche andato a scontrarsi con un rendimento del collettivo non all'altezza delle aspettative. Ecco, hai la sensazione che quest'anno la Fiorentina abbia bisogno di Castrovilli e viceversa più che mai per rilanciarsi insieme?
Ma io penso di sì. C'è una cosa sola che dobbiamo... Io faccio questa considerazione. Gaetano ha dimostrato di essere un grande calciatore, di avere le qualità tecniche, fisiche importanti, di fare la Serie A ad alti livelli. Ecco, deve trovare rendimento mentale di essere lì e di continuare a fare, con umiltà che deve contraddistinguere chi è un campione. Vediamo Ribéry, leggendo tante cose, proprio quando lo leggevo di Castrovilli, che Ribéry gli insegnava, lo ascoltava, seguiva i suoi consigli, quella è la strada maestra. Quindi le qualità non sono in discussione, sono in discussione il rendimento, che non so se è sceso o meno, non ho avuto l'opportunità di seguirlo con continuità, certo, nel campionato scorso, ma quando uno le qualità ce le ha, troverà subito il tempo di poter far bene. Se si era perso, è bene che si ritrovi, perché è un patrimonio importante, secondo me, del calcio italiano.
E poi, mister, chiudo con Scamacca, sempre a proposito di Cremona e poi di quello che è stato un percorso di stagioni in doppia cifra, le ultime due, ma anche da una pressione che forse in un certo senso fotografa anche così questi sentimenti che il calcio italiano ha per i suoi prodotti in modo abbastanza schizofrenico, no? Si mette subito un livello di pressione tale ad un ragazzo che quasi si ha la sensazione che sia un passo indietro per lui giocarsi il posto con Raspadori a Sassuolo, quando in realtà insomma fa tutto parte di un percorso di crescita, no? Graduale, normale.
Direi di sì, quello che parlavamo prima anche di Pobega, no? Quella, certo, gradualità che per me è indispensabile. Io Scamacca l'ho avuto per due mesi, è arrivato a gennaio, fine gennaio, quindi febbraio, marzo, aprile, tre mesi l'ho avuto alla Cremonese, era qualche anno fa e quindi anche qualche
ancora più giovane,
molto, certo, molto giovane, però aveva fatto vedere subito anche lui, come Castrovilli, insomma, di avere delle potenzialità, delle qualità. Non aveva quella continuità, era un ragazzo, non aveva quella determinazione, quella cattiveria che poi è venuta per strada, però c'era già come calciatore la sua fisicità, la sua qualità tecnica. Ha fatto a Palermo, mi ricordo, un 1-1 con il suo bellissimo gol e il temperamento delle giocate che vedevamo farle importanti, quindi si vedeva realisticamente i margini di crescita di questo ragazzo, che era andato un po' in giro anche in Europa e doveva solo trovare la continuità. L'ho trovato ad Ascoli, da avversario, cresciuto, cattivo, era due anni dopo, quindi era maturato già e sta trovando, da a Genova, secondo me, ha trovato una bella palestra e si è messo in mostra. È il discorso di Castrovilli, se hanno l'umiltà, la qualità non manca, di star lì, di voler crescere, di non sentirsi arrivati, e ci va, e noi anche di saperlo, noi dico opinione pubblica, di saperli anche
aspettare,
anche aiutare ad aspettare un momentino, perché non si può passare dalle stelle alle stalle, nella consapevolezza sempre che quando si è giovani viene concesso tutto. Pensiamo a Locatelli dopo i gol che aveva fatto, no, Milano, Juventus, certo. Sembrava, è andato a Sassuolo e dopo qualche anno è tornato quello che tutti quanti pensavano che fosse. Infatti non era mai cambiato, era un ragazzo in crescita, e questo bisogna sapere aspettare anche un momentino in più. Ciò non vuol dire che uno non gioca, non deve fare la prestazione e non venga criticato se fa male. Questo è naturale per tutti noi, e quindi però ci sono anche dei passaggi che vanno attesi, non è che certo. Fa un ben anno, un anno e dopo deve andare sempre al 100%, non lo fa nessuno, è difficile. I ragazzi poi vanno aiutati a crescere.
Mister, grazie mille, buon lavoro.
Grazie mister.
A voi, alla prossima, buona serata.